impara a non aver paura. Accendi i fuochi con i tuoi fratelli, trova sentieri, crea castelli. Non lamentarti, sii d'esempio, doma la tigre, affronta il tempo. Serve il riscatto della nazione, serve il riscatto della nazione.
Perché quando dici Italia dici il nome mio,
quando dici Italia dici il nome mio.
Terra della loro, terra dell'ulivo,
terra della loro, terra dell'ulivo.
Mistica di guerra, mistica d'amore,
mistica di guerra, mistica d'amore.
Soci contro il fatalismo.
Buon pomeriggio a tutti, qui da Radio Bandiera Nera. Io sono Lorenzo del blocco studentesco da San Bette del Tronto. Siamo qui per un'altra puntata di Italianamente, lo studio sull'italianità. Ormai, se non erro, siamo arrivati alla 15ª puntata. Bel traguardo che ovviamente supereremo anche la prossima settimana, come tutti i mercoledì a venire. Oggi ospite con me, come avrete visto dalla locandina, e se non l'avete vista ve lo dirò adesso, sarà ospite Sergio, tornerà ai microfoni di RBN per la rubrica Italianamente. Sergio è responsabile cultura per il blocco studentesco, quindi ci amplierà il concetto della persona che andremo a parlare, del poeta che andremo di cui andremo a parlare, probabilmente una tra le figure più importanti della letteratura dell'Ottocento, ovvero Giacomo Leopardi, nato a Recanati il 29 giugno del 1798, quindi tra qualche giorno saranno 222 anni che dalla sua nascita, saranno passati 222 anni dalla sua nascita. Facendo anche un passo indietro, nella scorsa puntata abbiamo parlato di Luigi Cadorna, un generale italiano durante il primo conflitto mondiale. Un generale italiano di tutto rispetto sicuramente, non come lo descrivono molti giornali, come un dissidente oppure come un ammutinato, diciamo. È stato sicuramente un generale italiano che si è saputo far rispettare e a cui va anche dato il merito probabilmente della vittoria della prima guerra mondiale, perché se non fosse stato per le sue tattiche, per le sue strategie, probabilmente avremmo anche persa. Quindi non è da affibbiare a lui la sconfitta di Caporetto, ma è da affibbiare a lui la rinascita di Caporetto, che è una cosa molto diversa di cui ne abbiamo parlato nella scorsa puntata. Quindi mi raccomando, andate ad ascoltare il podcast sull'applicazione di Casa Pond Italia oppure sul sito web di Radio Bandiera Nera. Facendo anche un passo indietro, abbiamo trattato argomenti di tutte le taglie, diciamo. Abbiamo parlato di Luigi Pirandello per ricollegarci alla letteratura. Abbiamo parlato di Filippo Tommaso Marinetti, fondatore del futurismo. Abbiamo parlato di Niccolò Gianni, fascista della prima ora. Abbiamo parlato di Giovanni Gentile con un intervento sempre di Sergio e di una sua allieva, Anna Maria Farina, classe 1920, che ci ha dato una testimonianza da brividi, diciamo. Quindi mi raccomando, andate a sentire tutte queste puntate. Abbiamo parlato anche di Pio Filippani Ronconi. Abbiamo parlato di tanti Alighieri, cioè abbiamo toccato un sacco di argomenti, raga, che sicuramente potranno esservi utili per continuare la vostra formazione. La vostra formazione sulla nostra storia, perché è una cosa fondamentale, una cosa che si sta perdendo. Questa storia che questi giovani del Black Lives Matter vogliono cancellare, giovani forse non tanto, vorrebbero cancellare, vorrebbero offuscare, vorrebbero demolire, ecco la parola giusta è demolire la nostra storia, come sta succedendo in America, che stanno buttando giù molte statue di Colombo e molte altre statue rappresentanti le città che vengono colpite. E noi saremo pronti a difendere le nostre città, i nostri monumenti e la nostra storia, soprattutto il nostro popolo. Perché fondamentalmente il popolo italiano è un popolo di origini antichissime. Si parla di Enea, si parla dei Romani, si parla dell'impero romano, si parla dei combattenti della prima guerra mondiale, dei combattenti delle prime guerre che fondarono anche il Regno d'Italia nel 1861. Si parla di un popolo di lunghissime tradizioni, quindi non stanno di certamente loro a demolirlo. Noi siamo più forti di loro, il nostro fuoco ancestrale, come dice la canzone dei Bronson, continuerà a bruciare. E se loro si avvicineranno, brucerà anche loro. Perché noi non ci faremo sicuramente piegare da queste persone che pensano di poter fare come cazzo gli pare in tutte le città d'Italia e del mondo. Noi siamo blocco studentesco, noi siamo Casa Pound Italia, noi siamo avanguardia e noi siamo l'ultimo baluardo di libertà per questa nazione. Le persone si devono affidare a noi, devono affidare il proprio destino nelle nostre mani, ma noi dobbiamo essere degni di portare avanti il nostro compito fino al raggiungimento della vittoria. Comunque, adesso dato che abbiamo nominato i Bronson, ci sentiamo il loro ultimo pezzo e poi prenderemo la parola parlando un po' della biografia di Giacomo Leopardi.
Ricordo ero solo un bambino, ci come ieri per strada io e te. Capelli corti e la testa calda, a 100 celle le scritte schine.
Fratello, ti
Eccoci qui ragazzi, ben ritrovati su RBN. Ci siamo appena ascoltati l'ultimo singolo dei Bronson, molto bello devo dire, quindi un merito a loro che hanno fatto questo bellissimo pezzo sotto quarantena, quindi ci hanno tenuto un attimo attivi. Parlando ora di Giacomo Leopardi e della sua biografia, lui nasce nel 1798 a Recanati, quindi un altro personaggio che nasce nella mia stessa regione di cui oggi ne andremo a parlare. Allora, nasce il 29 giugno, quindi come detto prima l'anniversario della nascita ricadrà tra qualche giorno e nasce da una delle più nobili famiglie del paese, nasce con 10 fratelli, lui è il primo di 10 fratelli, ragazzi, cioè una famiglia di 10 fratelli, quindi è bella, bella organizzata, immagino. Comunque, allora, Giacomo Leopardi ricevette la sua prima formazione, che direi che sia una cosa molto importante, dato che è diventato una persona di così tanto spessore, diciamo. La sua prima educazione la ricevette da due precettori ecclesiastici, cioè un gesuita e un abate, che influirono molto sulla sua formazione, improntandogli i metodi di scuola gesuitica. Quindi erano molto incentrati sul latino, sulla teologia e sulla filosofia, ma prese anche una buona formazione sotto il livello scientifico, tant'è che nel frontespizio di un trattatello sulla chimica composto insieme al fratello Carlo appare proprio nel museo leopardiano a Recanati. Diciamo che i suoi momenti significativi delle sue attività di studio sono rintracciate nei saggi finali. Lui, diciamo, si acculturò nella biblioteca paterna, che era molto fornita. Già addirittura c'è chi dice ci siano stati oltre 20.000 volumi, quindi diciamo non aveva pane per i suoi denti, come si direbbe tutt'oggi. Si avvalé anche delle biblioteche recanatesi, come quella degli Antichi, dei Roberti e molto probabilmente anche quella di Giuseppe Antonio Vogel, che è un esule che è venuto in Italia dopo la Rivoluzione Francese e che è giunto a Recanati. Poi diciamo che nel 1909 compone il suo primo sonetto, che viene intitolato La morte di Ettore, e è da considerarsi sicuramente la sua prima composizione poetica. E da questi anni in poi inizia la sua produzione di tutti quegli scritti che vengono chiamati puerili. Questi scritti fanno ben notare come il giovane Leopardi, già all'età di 8, 9, 10 anni, avesse già dimestichezza con il latino, tant'è che questi scritti, questi sonetti li scrive tutti in latino, quindi sapeva scriverli, sapeva leggerli, sapeva interpretarli sicuramente. Quindi da qui fa capire anche a cosa potrebbe potuto arrivare questa persona. Poi, diciamo, parliamo un attimo anche della sua formazione personale, ovvero dal 1809 al 1816 si immerge totalmente in uno studio disperato che assorbì tutte le sue energie e infatti gli recò gravi danni alla salute, come tutti sappiamo, cioè a scuola le prime cose che vengono dette sono queste, che diciamo fu stato contagiato dallo studio come se fosse una malattia, ma per lui era ben altro che una malattia, era vita. Per lui la cultura era tutto, il sapere, come dovrebbe esserlo per noi, il sapere deve rappresentare tutto nella nostra vita. Comunque, parlando anche oltre, diciamo che apprese perfettamente il latino, e senza l'aiuto di nessuno anche il greco. Poi diciamo intraprese anche a conoscere altre lingue come l'inglese, il francese, lo spagnolo, l'ebraico ed il tedesco. Allora, nel 1815-1816 Leopardi è stato colpito da gravi problemi fisici di tipo disagi psicologici e di tipo reumatico. ed egli li attribuì, almeno per una parte, all'eccessivo studio, il suo isolamento e all'immobilità in posizioni scomode, perché passava tutte le giornate, intere giornate, a studiare sui libri nella biblioteca di Monaldo. Quindi la malattia iniziò ad ampliarsi, iniziò a esordire, diciamo, con affezione polmonare e febbre. In seguito gli causò gravi problemi fisici che, diciamo, lo resero per alcuni tratti, come dice Filippo Solari di Loreto, lo rese orribile. Scrive una frase: l'ho lasciato sano e dritto, lo trovo dopo 5 anni, consunto e scontorto, con avanti e dietro qualcosa di veramente orribile. Diciamo che potrebbe essere anche definito irriconoscibile una persona che ha 16 anni, ha già dei problemi fisici per il troppo studio. Ai giorni nostri potrebbe far ridere una cosa del genere, ma è ciò che è successo al nostro Giacomo Leopardi, che ha dedicato tutta la sua vita ad uno studio, ad una cultura, ad un approfondimento di qualsiasi cosa gli venisse in mente, fondamentalmente. E quindi è ciò che gli è successo. Adesso ci facciamo una pausa musicale in compagnia del nostro Lucio Battisti e poi riprendiamo il discorso sul nostro Giacomo Leopardi, parlando anche del suo primo amore. Quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati, ragazzi.
In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto, che si innalza altissimo e va, e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore. Mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi, e limpida è l'immagine, ormai. Sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime in noi. La veste dei fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato e salza un vento tiepido d'amore. Vero amore, riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai, al fianco tuo mi avrai. Se tu lo vuoi, we'll be right back.
lontano. Boschi abbandonati e perciò sopravvissuti vergini si aprono, ci abbracciano.
Eccoci qui, ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. Io sono Renzo del blocco studentesco per Italianamente. Abbiamo già iniziato la nostra puntata di Italianamente su Giacomo Leopardi. Per chi non avesse seguito, per chi si fosse appena connesso, abbiamo parlato di Giacomo Leopardi, della sua infanzia. Abbiamo parlato un attimo della sua biografia, adesso parleremo anche un po' sotto l'aspetto del romanticismo, diciamo. Anche di una delle sue poesie più note, forse la più nota, ovvero l'Infinito, che ora vi leggerò. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma, sedendo e mirando, interminati spazi di là da quella, e su romani silenzi, e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E, come il vento, odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando. E mi sovvien l'eterno, e la morte stagioni, e la presente è viva, e il suon di lei. Così, tra questa immensità, s'annega il pensier mio. Il naufragarmi è dolce in questo mare. Raga, sta poesia penso sia patrimonio dell'umanità. Anzi, in un archivio comunale rivisto, ovvero sempre in questa regione, questa fantastica regione, c'è anche un manoscritto dell'Infinito che vi consiglio di andare a visitare, perché è davvero qualcosa che fa rabbrividire, diciamo. Diciamo che il nostro Giacomo Leopardi si innamorò perdutamente per la prima volta, probabilmente, di una cugina di Monaldo, ovvero Geltrude Cassi Lazzari, che fu ospite presso la famiglia per alcuni giorni e per la quale, diciamo, provò un immenso amore. Ed infatti in questa occasione scrisse il diario del primo amore, appunto in elogio a questa donna, al suo primo amore. E dato che, diciamo, Leopardi era segregato nella sua dimora, nel 1319 riniziarono i suoi problemi agli occhi e lui volle tentare la fuga dalla sua villa, da casa Leopardi. E, diciamo, si procurò un passaporto falso, ovviamente, per il Lombardo Veneto. Ma il padre lo venne a sapere e il progetto del nostro furbetto, diciamo, Giacomo Leopardi, andò in fumo. Ed iniziò un periodo iniziarono dei mesi di depressione per il giovane poeta. Ed infatti elaborò le prime basi della sua filosofia, riflettendo anche sulla vanità delle speranze e l'ineluttabilità del dolore. Scoprì la nullità delle cose e del dolore stesso, fondamentalmente. Infatti iniziò la composizione di canti che verranno successivamente pubblicati con il titolo di Idilli. Infatti scrisse L'infinito che ho appena letto, La sera del dì di Vesta e Alla luna. Poi ce ne susseguirono altre, ovviamente. E successivamente le condizioni di salute del nostro giovane Giacomo Leopardi peggiorarono. Infatti, quando si trovava a Firenze nel 1928, nell'estate del 1928, diciamo che volle trovarsi un lavoro, quindi gli vennero offerte varie cattedre, di cui una a Milano ed una a Berlino, che entrambi rifiutò, perché quella a Milano non era adatta alle sue conoscenze, invece quella a Berlino la rifiutò per il clima freddo e quindi non era adatta alla sua salute. Cercò anche di trovarsi un lavoro fuori dalla scuola, fuori dalla letteratura, fuori dallo studio, ma non ci riuscì per i suoi gravi problemi di salute. Quindi dovette ritornare per forza a Recanati, dove rimase fino al 1930. Ed infatti Leopardi si dedicò nuovamente alle poesie, di cui ne scrisse alcune delle sue liriche più importanti, tra cui Le ricordanze, la cui ultima parte è dedicata ad una giovane recanatese morta poco prima, Maria Belardinelli, da Leopardi chiamata anche Nerina. Ora ragazzi ci sentiamo, c'è un'altra pausa musicale in compagnia ma non lo so raga, mo vediamo che mi passa in testa, e poi lascerò la parola al nostro Sergio, dove spiegherà anche il patriottismo del nostro Giacomo Leopardi. Quindi mi raccomando, sarà sicuramente un bellissimo intervento da parte del nostro Sergio, e quindi non dovete far altro che rimanere connessi.
Noi che ricordiamo ieri, che crediamo che andrà bene domani, meglio d'oggi, meglio di queste sere. La cenere negli occhi sopra il fuoco di un cratere. Pensiamo di cadere, la musica ci salva. Il Charleston è amore, quello che ammaglia. Ricorda, stringi i pugni di rabbia. Noi, i nostri cuori pugnalati di sabbia. Entra in quei concerti dove non volevi andare. Ricordati che il viaggio era più figo che suonare. Ricorda che guardavi dal finestrino al mare. E poi io sotto palco a fuocare senza respirare. Non passa sta giornata, se ti accappi al passato. Andate ciò che è stato già ben visitato. Con tutti i nostri sogni, né contanti né santi. Ci siamo poi rialzati e siamo andati avanti. Ricordati chi sei, anche oggi che non ci sono. Ricordati quegli occhi che non guardano attraverso loro. Ricorda loro quello che non brilla, quello che trovavamo insieme in fondo alla bottiglia. Ricordati del cuore quando sarai più cinico. Ricorda registrava al 380 al civico. Adesso che va male, adesso che sei in bilico. Stanotte che non dormi e ti ricordi, ti scrivono. Poi scopri il silenzio e non sai quanto serve. Sembra di essere grande, forse per quella gente. Capisci poi la sera, quando non resta niente. L'apologia del vuoto ci cade e poi si sente. E certi pomeriggi mi ricordo meno scuri. Ricordo meno grigi dei miei passi sicuri. E voi state sicuri che da Uranio fino a qui io mi spaccherei il cranio per ritrovarti lì. E ho preso il mio percorso, la strada ci ha diviso. Ricordo il tuo carattere, che se cambi viso. Lo vedo quando fingi, è detto per inciso. Ricordati chi sei, ricordati il sorriso. Ricorda che sto qua, anche se non mi vedi. Leopardi già guardava, ben oltre quelle siepi. Io te più che all'unisono restiamo sempre in piedi. L'amicizia e la lealtà sopra sta gente di 3 metri. Ci sta sempre qualcuno da ringraziare. Ricorda di chi sei, anche oggi che non ci sono. Ricorda di quegli occhi che non guardano attraverso loro. Ricorda loro quello che non brilla, quello che trovavamo insieme in fondo alla bottiglia. Ricordati del cuore quando sarai più cinico. Ricorda registrava al 380 al civico. Adesso che va male, adesso che sei in bilico. Stanotte che non dormi e ti ricordi, ti scrivono. ricorda di chi sei, anche oggi che non ci sono. Ricorda di quegli occhi che non guardano attraverso i loro. Ricorda loro quello che non brilla, quello che trovavamo insieme in fondo alla bottiglia. Ricordati del cuore quando sarai più cinico. Ricorda registrava il 3 e ci ha tottato al civico. Adesso che va male, adesso che sei in bilico. Stanotte che non dormi ti ricordi, ti scrivono.
Buongiorno a tutti, buongiorno Lorenzo, grazie per questo ennesimo invito qui su Radio Bandiera Nera per Italianamente, la rubrica che ha raggiunto già la 15ª puntata parlando di eroi, poeti, esploratori italiani, del loro genio, delle loro avventure e della loro eredità per i giovani che oggi vogliono riprendersi questa nazione. Oggi mi è stato chiesto un intervento su Leopardi, su Giacomo Leopardi. Un poeta che al solo nome fa rievocare in noi ciò che a scuola ci hanno insegnato, ciò che a scuola ci hanno lasciato del poeta di Recanati, ovvero il Giacomino, un Leopardi deforme, malinconico, isolato, perennemente rinchiuso nel suo piccolo studio, ricurvo sulle sudate carte, insomma, quel prototipo di nerd che oggi purtroppo avvolge la figura di Leopardi, sia nelle giovani generazioni che in quelle passate. Una sorta di prototipo di sfigato, insomma, uno che studiava, uno che non ci sapeva fare con le donne, uno che semplicemente subiva la sua vita e si rinchiudeva nello studio. A onor del vero va detto che Leopardi non era ovviamente un eroe, non era un soldato, non era un guerriero. Però non è quella figura di emarginato che troppo spesso viene, come posso dire, viene lasciata intendere ai giovani studenti, perché magari ai professori fa comodo, piace la figura del dannato romantico, un po' sfortunello, che non ha niente da insegnare ai giovani se non noiosissime poesie e muffe antologie. Insomma, siamo qui per ridare a Leopardi la sua giusta posizione nella storia d'Italia e soprattutto il suo giusto posto tra i grandi d'Italia. Vorrei iniziare specificando che, almeno dopo Dante, Leopardi è il più grande poeta che l'Italia abbia mai generato. Di più, perché va riscoperto Leopardi, anche e soprattutto nella nostra area, quella che si rifà al fascismo? Molto spesso anche noi preferiamo rivolgerci ad altri filosofi, ad altri poeti, come magari può essere Nietzsche, il filosofo tedesco per eccellenza, il filosofo della volontà di potenza, dell'eterno ritorno. Lo preferiamo perché crediamo che la sua predicazione sia più attinente alla nostra visione del mondo, quindi più irruenta, più tragica, più coraggiosa. Eppure ci illudiamo che Friedrich Nietzsche, il pellegrino che vagava solitario tra le montagne svizzere a Sils Maria, fosse ciò che scriveva, come se Nietzsche fosse nietzschiano. In realtà Nietzsche ha molto in comune con Leopardi, ha molto in comune con il poeta di Recanati, perché come il poeta di Recanati era una persona profondamente solitaria, goffa, timida con le donne, pedante. Alcuni amici ne fanno un ritratto quasi grottesco, un ritratto di Nietzsche che già da giovane a 20 anni forse non riusciva neanche a piegarsi sulle gambe per quello che noi potremmo definire uno squat. Insomma, non era proprio una persona da cui ci si aspetta l'arrivo della volontà di potenza. Eppure le caratteristiche fisiche e psicologiche di Nietzsche ovviamente non influiscono sulla sua opera, anzi ne fanno proprio un superamento di se stesso per i posteri. Anche Leopardi nella sua opera viene riconosciuto come un poeta sublime a cui si sono inchinate intere generazioni di lettori. Era innanzitutto un filologo eruditissimo e fu proprio Erwin Rhode a tesserne le lodi a Nietzsche. Fu stimato da giganti come Schopenhauer, Già alla sua epoca, insomma, Leopardi era riconosciuto non solo come un grande pensatore, poeta e filosofo italiano, ma come un vero spirito europeo. Come Nietzsche, Leopardi fu tra i primi, anzi prima di Nietzsche, a prendere coscienza di quella che poi il filosofo tedesco definirà la morte di Dio. Ovviamente non la morte di un Dio fisico, la morte di Dio inteso come le illusorie e rassicuranti certezze metafisiche di cui si era ammantata tutta la cultura europea, irrorata ovviamente dalla cultura cristiana e cattolica. Leopardi per primo sviluppa quei concetti che sono il pessimismo, un pessimismo non rassegnato, attenzione, derivante dalla presa di coscienza della decadenza della civiltà europea. Quindi in Leopardi inizia a sublimarsi quella che poi sarà la visione decadente dell'Europa, la morte di Dio, Nietzsche, poi D'Annunzio, insomma, e quella visione che poi porterà al ritorno, al necessario ritorno della cultura europea verso la classicità greco-romana. Quindi Leopardi per primo avverte nella società borghese dell'Ottocento ciò che egli stesso definì il secolo superbo e sciocco, un secolo malato del suo ingenuo, grottesco e spesso anche arrogante concetto di progresso assoluto, di metafisica dell'illimitato. Quindi Leopardi si fa, come posso dire, precursore di temi che poi saranno sviluppati e resi grandi da altri dopo di lui, come Nietzsche, come D'Annunzio. D'Annunzio farà del ritorno alla classicità e al mito italico-romano, ne farà il fulcro della sua opera, della sua vita e soprattutto della sua azione, che è la cosa molto più importante. Leopardi, nonostante il ritratto di un uomo solo, in perenne studio e in perenne peregrinazione nell'Italia, fu comunque un figlio del suo tempo e spesso ciò non viene detto quando si studia nelle antologie di letteratura italiana, fu un grande patriota, come forse la maggior parte degli uomini di cultura di quel tempo. Infatti, sebbene si fosse confinato a lungo nella provincialissima Recanati, il poeta partecipò attivamente a quei fermenti romantici e patriottici della sua epoca. E difatti, proprio il suo sincero amore per l'Italia, una patria antica ma ancora da fare, non lo abbandonerà mai. Non è un caso che i suoi canti si aprano esattamente con un'ode all'Italia. Ovviamente un'ode all'Italia che parte esattamente dalla constatazione della biasimevole situazione dell'Italia di quel tempo, divisa in perenne lotta con potenze straniere, che non riesce a trovare un perché, un senso alla sua unità. Leopardi, in questo canto, propone un ritorno all'origine ed esorta al combattimento vero e proprio, a un combattimento fisico per rivendicare l'antica grandezza. È famosissimo il verso che recita: l'armi, qual armi, io solo combatterò, procomberò solo io, dammi o ciel che sia fuoco, agli italici petti il sangue mio. Insomma, un verso che si fa molto più evocativo di quello delle poesie più melense, che possono essere considerate più melense, come a Silvia. Per Leopardi dunque la rinascita dell'Italia passa inevitabilmente per la denuncia della decadenza presente. Come scrisse nel poema ad Angelo Mai, infatti, dal dolor comincia e nasce l'Italo canto. Quindi l'accettazione della situazione, della decadenza, del dolore a cui sono sottoposti gli italiani, per poter iniziare a cantare, quindi creare, la parola che si fa verbo. Come specificherà poi nello Zibaldone, se noi dobbiamo risvegliarci una volta e riprendere lo spirito di nazione, il primo nostro modo deve essere non la superbia né la stima delle nostre cose presenti, ma la vergogna. E questa ci deve spronare a cambiare strada del tutto, a rinnovellare ogni cosa. Senza ciò non faremo mai nulla. Commemorare le nostre glorie passate è stimolo alla virtù, ma mentire e fingere presenti è conforto all'ignavia e argomento di rimanersi contenti in questa vilissima condizione. Quindi vediamo un Leopardi che si fa anticipatore perfino del futurismo, quando fu Marinetti con il futurismo ad annunciare per l'Italia la necessità di distruggere quel nostalgismo museale che attanagliava la cultura e l'azione, a non adagiarsi sugli allori passati, perché l'Italia è sempre da fare, perché non c'è una virtù che possa essere solamente ricordata, ma solo virtù che devono essere incarnate. Vediamo un Leopardi che potremmo dire marinettiano, che innanzitutto mette come base un'antifilosofia, se vogliamo, se per filosofia intendiamo i salotti letterari, i musei, dove la cultura viene rinchiusa per poter essere rimaneggiata solo dai pochi. Lo vediamo oggi, possiamo vederlo tranquillamente oggi, sono parole più attuali che mai. Una casta di giornalisti, di pensatori, di intellettuali che parlano soltanto fra di loro, parlano di cose fuori dal mondo, parlano di glorie antiche come se fossero le loro, parlano di resistenza, di valori della resistenza quando non hanno mai impugnato neanche un'arma in vita loro. Quindi vediamo un Leopardi che si fa anticipatore anche del nostro 2020.
Se vuoi andare oltre i confini dell'immaginazione, un buon libro è quello che ti serve. La Testa di Ferro è qui per te. Spediamo in tutta Italia, Europa e anche nel resto del mondo. Puoi contattarci tramite social, Facebook, Instagram e Telegram, oppure fare un salto sul nostro sito web www.latestadiferro.org. Ma se ancora preferisci perderti tra gli scaffali, passaci a trovare in via San Martino ai Monti numero 62, nel cuore di Roma. La Testa di Ferro, varchi la soglia e sei altrove.
E soprattutto si fa anticipatore nella critica a quello che poi noi chiamiamo globalismo, ovvero alla sua epoca ciò che si chiamava cosmopolitismo. Nelle sue opere in prosa, infatti, il poeta di Recanati si dimostra un attento osservatore della sua epoca e un lucido profeta delle fosche epoche a venire. In un brano intitolato Della storia del genere umano, contenuta nelle operette morali, Leopardi sembra, ad esempio, preconizzare proprio i danni della globalizzazione. Leggo: mancherà dalla vita umana ogni valore, ogni rettitudine, così di pensieri come di fatti, e non pure lo studio e la carità, ma il nome stesso delle nazioni e delle patrie sarà spento per ogni dove, recandosi tutti gli uomini, secondo che essi saranno usati di dire, in una sola nazione e patria, come fu da principio, e facendo professione di amore universale verso tutta la loro specie, ma veramente dissipandosi la stirpe umana in tanti popoli quanto saranno uomini. Perciò che, non si proponendo né patria da dovere particolarmente amare, né strani da odiare, ciascheduno odierà tutti gli altri, amando solo, di tutto il suo genere, se medesimo. Dalla qualcosa, quanti e quali incomodi siano per nascere, sarebbe infinito a raccontare. Insomma, vediamo come Leopardi intuisce quando non esisteranno più patrie, quando solo il mondo sarà patria, in realtà solo l'individuo si farà patria a se stesso. Quindi anticipa i temi che noi oggi portiamo sullo scenario anche della politica giovanile: l'atomismo, l'individualismo, il pensare solo a se stessi, alla propria materia, al proprio orizzonte di soldi, di lavoro, di vita precaria. Il cosmopolitismo borghese è percepito da Leopardi come la causa decisiva della decadenza dei popoli. Leggo: l'amore universale, distruggendo l'amor patrio, non gli si istituisce nessun'altra passione attiva. Quando tutto il mondo fu cittadino romano, Roma non ebbe più cittadini, e quando cittadino romano fu lo stesso che cosmopolita, non si amò né Roma né il mondo. Quindi vediamo come in realtà Leopardi sia stato ed è ancora una lettura, uno studio che può aiutarci a comprendere i meccanismi moderni, modernissimi, attuali, di ieri, della globalizzazione. Lo possiamo vedere in questi giorni, dove si sta scatenando l'ondata di odio iconoclasta contro le statue. Vediamo i danni della globalizzazione avverarsi ogni giorno. Leopardi li aveva visti al principio, quando non c'era sospetto di ciò che sarebbe accaduto. Quindi, se già Leopardi sembra scagliarsi con due secoli d'anticipo contro lo Ius Soli, capiamo perché il suo pensiero politico, che non nasconde nelle sue opere, viene in realtà messo sotto banco a scuola, viene svilito, perché non c'è bisogno di un Leopardi attivo che si fa promotore di una nuova visione di civiltà, di radicamento, che non sia cosmopolitica ma nazionale. Non ci serve, ci serve un Leopardi sfigatello, un buon poeta, niente di più. Altrove addirittura pare addirittura di veder prefigurata e abbozzata una critica all'Unione Europea. E leggo sempre: la patria moderna deve essere abbastanza grande, ma non tanto che la comunione di interessi non vi si possa trovare, come chi ci volesse dare per patria all'Europa, la propria nazione, con i suoi confini segnati dalla natura e la società che ci conviene. E concludo che senza amor nazionale non si dà virtù grande. Quindi vediamo Leopardi anticipare quello che noi oggi pensiamo, ovvero che siamo europei in quanto italiani, ma prima italiani e poi europei. Non ci può essere una nazione più grande se prima non sappiamo chi siamo, se prima non ci riprendiamo la nostra nazione. Perché l'Europa dipende e dipenderà sempre dal risveglio dell'Italia. Quando l'Italia si risveglia, quando riscopre il suo spirito, l'Europa torna a respirare. Quando l'Italia è marcia, è divisa, l'Europa è marcia e divisa. Insomma, l'esortazione che faccio qui da Radio Bandiera Nera è quella di tornare a leggere Leopardi, oltre ciò che vi viene proposto a scuola. Ma soprattutto torniamo a leggerlo con degli occhi nuovi, per trarre forza e nuova linfa dalla grandezza intrinseca del poeta italiano. Perché Leopardi, grazie alla qualità da preveggente che solo i sommi poeti, come Dante, come D'Annunzio, hanno posseduto, quando pensava alla rinascita dell'Italia, non pensava a qualcosa che cadesse dal cielo, che fosse concesso da un Dio superiore, da una provvidenza. Forse Leopardi pensava proprio a noi, pensava a noi soli che ci siamo dati la missione di riprendere questa nazione. Quindi raccogliamo ciò che Leopardi ci lascia, lasciamoci anche invadere dalla bellezza della poesia, che non è mai assolutamente da sottovalutare, e cerchiamo di trarne un messaggio per le nostre lotte quotidiane. Voglio ringraziare nuovamente Lorenzo per la sua splendida rubrica e ringrazio sempre Radio Bandiera Nera. Ci sentiremo sicuramente per le prossime puntate e anche su altre rubriche, quindi vi invito a restare collegati al blocco studentesco e a Radio Bandiera Nera, perché finché ci saremo noi a raccontarvi queste storie, nessuno di questi grandi uomini sarà morto, perché finché ci saremo noi a ricordare e a riprendere soprattutto ciò che ci hanno lasciato, non moriranno mai. Grazie a tutti e buon proseguimento.
Che non torno tardi e così sfranto. Un nastro che ho già visto e rido se l'ha spunto. E prezzo che oggi pago per restare sveglio. Sforzo notte e giorno di pensare ad altro. Scava col tuo recinto in moto tiro dritto. Calpesto strade e testi che ogni tanto canto. E danzo su quel fango, aspetto il loro conto. ho sempre torto, croce e cerchi sul mio casco. Grande fratello ancora qui che sta ascoltando, lui sa se spendo, vendo, prendo, rido, piango. Apri l'orecchio, ascolta bene a cosa brindo. Si arrende chi ci ha vinto, chi ritorna intatto. Giù per ficeri come i cacciabombardieri, fuori imperiali e vengono fuori i nostri cuori. E poi i muri infami che ci alzate nei quartieri, ma è stati pro gli occhini, cappia gli spioni. Big brother, big mother, big other.
Restare qui,
rialzarsi per lottare, da uomo nuovo andare.
Sempre così,
per questa nostra terra, che esige questa guerra. Vestiti carino, guardati nel mirino. Oggi sei pettinato e il soldo l'ha investito. Il faccione indignato, il sopracciglio alato. Come vola un gabbiano, un altro uomo andato. Ciao Big Mother, guarda le mie mani che scuotono la terra che appartiene solamente a me. Non lasciano bandiere in preda a queste iene, di quest'Italia erede, fra queste blu sirene, che cantano per me ricordando le vostre bugie stanno svanendo. La mia bandiera poi sventolando ridona l'umiltà ed alza il nostro canto. Grande madre che ridona dignità, guarda negli occhi me finché sole sarà. Riprendi l'uomo d'oggi, ridagli poi i suoi sogni, ridagli poi l'onore nel giorno che verrà.
Big brother, big mother, big other. Non cambierò idea per questa vita mia. Una terra, una via, una strada e che una sia. Tu resta poi se vuoi a guardare gli occhi suoi, negli occhi degli eroi, fra tutti gli avvoltoi.
Al quinto piano del palazzo sanno già cosa fare. Sopra un mare tinto in rosso, ora chi fanno parlare? Spartigiano finto, infami falsi da sbandierare. Profitto contro sangue, giuralo sulle bare. Giro tondo, non c'è popolo nel mondo globale. Fermi, senti, la mia storia non si può cancellare. Dall'abisso c'è una voce verso l'alto risale, come un canto della decima di rabbia dal mare. Che si scaglia, taglia, sveglia tutte queste nazioni. Le città, il xundo, cazzo stanno i leoni. Sangue, suolo e tradizioni sono questi i suoi nomi. Dal quadrato con l'aratro ai suoi dannati rioni. Raia di cuori punta fuori ogni 6 metri un cannone. Schiavisti e tratte umane in questa sostituzione. Il conto resta aperto perché in fondo ogni sera c'è una spada, c'è uno scudo e ci sta l'alza bandiera.
Big brother, big mother, big other. Non cambierò idea per questa vita mia. Una terra, una via, una strada e che una sia. Tu resta poi se vuoi a guardare gli occhi suoi, negli occhi degli eroi, fra tutti gli avvoltoi. Non cambierò idea per questa vita mia. Una terra, una via, una strada e che una sia. Tu resta poi se vuoi a guardare gli occhi suoi, negli occhi degli eroi, fra tutti gli avvoltoi.
Siamo giunti alla fine di questa puntata di Italianamente. Ringraziamo ovviamente Sergio per il suo brillante intervento, come sempre del resto. Invito tutti i ragazzi e non che ci stanno ascoltando di approfondire la figura del poeta recanatese, dato che è tra le più importanti archetipiche della nostra nazione. Sicuramente una persona di spicco per appunto questa nazione e per l'italiano, per l'essere italiano proprio. Quindi invito tutti ad approfondire questa figura, invito tutti ad ascoltare i podcast del blocco studentesco su Radio Bandiera Nera e invito tutti soprattutto a leggere. Adesso abbiamo un sito, un website pieno di articoli dei più disparati argomenti, quindi mi raccomando ragazzi, fateci affidamento, leggete gli articoli, acculturatevi e facciate sì che la cultura sia la vostra spada in battaglia. Mi raccomando ragazzi, rimanete connessi, noi ci sentiamo prossima settimana, mercoledì, ore 15, Italianamente, Radio Bandiera Nera.